www.redigio.it e la storia continua. Impresari e cantanti, gli impresari. Gli impresari sono la casta più originale e la più piacevole di questo mondo. La rivoluzione operata nel mondo delle ferrovie, dei telegrafi e da tante altre scoperte che formano la gloria dell'epoca nostra, pare abbia portato la sua efficace influenza nella casta degli impresari. Oggidì abbiamo degli impresari nuovo modello, uno specimen che è tutt'altro recente, come il cappello Tannhauser, poiché il vecchio stampo non esiste più. La semente dei Conti, quelle dei Gritti, dei Glossow, dei Visconti di Modrone, dei Duca Litta, che perdevano le centinaia di mille franchi per la sola compiacenza di assumere l'impresa di un gran teatro e di farsi un nome con grandiosi spettacoli e con grave scapito dalla saccoccia, questa semente fortunata di impresari amateur è andata perduta per sempre. Ma vi è ancora in provincia però qualche conte o marchese sessagenario il quale, per stringere la mano di una prima donna o per trovarsi in qualche intimità con la prima ballerina, si sobbarca il difficile incarico di perdere dei denari per offrire un buon spettacolo ai suoi concittadini. Ma queste velleità per le sottane, questo orgoglio municipale, sono rari assai. Con l'unificazione dell'Italia, i conti e i marchesi di provincia, un po' attempati, hanno tutti beccato un qualche posto importante. E sono perlomeno cavalieri dei santi Maurizio e Lazzaro, e il nastro che portano all'occhiello fa loro sdegnare il contatto della gente di teatro. Resterebbe la gioventù, ma i giovani ricchi sono per la maggior parte nella milizia e quelli che restano in paese non hanno troppi denari da gettare via. D'altronde confidano troppo nei loro 20 anni per tenersi certi di ottenere il favore delle virtuose con dei brava, entusiastici o dei calorosi applausi o tutt'al più con un bouquet da 2 franchi in occasione della serata. Sicché si può concludere che oggidì non vi è che una sola specie di impresario, voglio dire l'impresario speculatore, che si slancia a corpo perduto tra i vortici del teatro con la lusinga di cavarsi di che vivere. Regola generale: un impresario non perde mai, per la sola ragione che non si può perdere quello che non si ha. Tenori, baritoni, bassi profondi che hanno perduto la voce, buffi che soffrono l'abbassamento dell'ugola, mimi che non sanno gestire, ballerini a cui si è slogato qualche stinco, coreografi di seconda classe, ecco dove si recluta la comica falange degli impresari. Tutti questi individui, esaurito che abbiano l'ultimo soldo, si mettono a capo di un'impresa e, nell'impossibilità di trovare scritture, sono essi stessi che lo offrono agli altri. Devo confessare però che vi sono anche degli impresari che hanno da parte qualche marsupio, e io ne conosco qualcuno, però quel poco denaro non lo devono già al felice andamento delle imprese, ma piuttosto al commercio dei cantanti. Essi rappresentano la parte dei negrieri d'America, vendendo o cedendo o cambiando gli artisti in erba, che hanno bisogno di perfezionarsi nel canto che per la necessità di fare una carriera stringono con l'impresario un contratto, in forza del quale vi assicuro che non sono conciati per le feste. In forza del quale vi assicuro io che sono conciati per le feste. Ma l'impresario puro, beh, passatemi il termine, teatralmente parlando, passatemi anche questo, è l'essere più spiantato dell'universo. Stabilita questa massima generale, bisogna dividere gli impresari in due categorie. Uno, gli impresari dei grandi teatri. Due, i piccoli impresari che speculano sui teatrucci di provincia e in tempo di fiera e battono la campagna come i saltimbanchi e i giocatori di Bussolotti. L'impresario di un grande teatro che si trova sotto la vigilanza di una direzione e che, per soddisfare alle esigenze di un pubblico intelligente, ha da fare coi pezzi grossi del palcoscenico, con le cosiddette stelle d'arte, e è a tutto rigor di termini una vittima infelice delle più strane e ingiuste pretese. Con l'epidemia delle raucedini e delle stonazioni che ha invaso oggi il teatro lirico, un virtuoso di qualunque sesso che riesca appena a imbroccare una nota senza stonare è decisamente un genio. Ho tenuto che egli abbia un po' di applausi in qualche teatro di terzo ordine da un pubblico imbecille, vedetelo là che comincia a posare da celebrità e se l'incontrate per strada vi guarda dall'alto in basso come se volesse dire: povero diavolo, tu non canti come canto io. Al momento comunque di formare una compagnia, di stabilire spettacoli, l'impresario di un grande teatro si trova circondato da una turba di animali feroci, i quali sarebbero disposti a farlo in brani per ripartirselo fra loro, se egli non avesse l'abilità di accarezzarli tutti e di farsi amici con parole blandizie e carezze ed elogi e scappellate e complimenti di ogni fatta. Editori di musica, tenori, donne, baritoni, bassi, coreografi e ballerini, come l'assassino che aspetta al varco la sua vittima, stanno aspettando col fucile spianato, disposti di tutto cuore a fargli fuoco addosso. Alla semplice domanda di un'opera nuova, alla sola offerta di una scrittura, tutti assumono una certa aria di sussiego e di importanza e con un cipiglio da despota mettono innanzi all'impresario le proprie condizioni dicendogli: o queste o nulla. L'editore di musica consente a dare in tal spartito qualora sia cantato dai tali e tali cantanti e l'opera sia messa in scena dal maestro, purché le scene e il vestiario siano nuove di zecca e i coristi scelti e vengono aumentati i violini e i corni in orchestra e non si rappresenti che dopo tante prove, nella tal sera, tutta di seguito, eccetera, eccetera, eccetera. La prima donna si accontenta di 50.000 franchi, purché le si accordi una carrozza esclusivamente per lei, un camerino a sua scelta, comodo e spazioso, illuminato da un dato numero di candele e il permesso di entrare sul palco al suo amante preferito. Di più non la consente a cantare che tre volte alla settimana, nelle tali e tali ore e opere, senza l'obbligo di replicare la tal cabaletta, né di debuttare la sera di Santo Stefano. Vuole invece cantare l'ultima sera per la questione dei fiori. E per conclusione pretende che l'impresario le tenga il cagnolino sulle ginocchia mentre essa canta. La prima ballerina ha essa pure, come la prima donna, la bontà di limitare le sue pretese. Non domanda quindi che soli 40.000 franchi, ma vuole soltanto un ballo nuovo, tanti riposi per settimana, due nuove variazioni per tale strumento, scritte appositamente dal tal maestro e a spese dell'impresario, e tanti gradi di caldo nel suo camerino. Esige anch'essa una carrozza a sua disposizione, i tali vestiti e che la prima ballerina italiana abbia a fare solamente quei passi che le saranno da lei indicati. Circa la questione del cagnolino, la prima ballerina è più discreta della prima donna e non domanda che un semplice cuscino fatto express su cui adagiare la bestiolina quando essa, la ballerina, è chiamata a presentarsi al colto pubblico. I cantanti e i ballerini maschi, del pari che i coreografi, hanno ugualmente le loro condizioni delle quali non transigono. Dopo un va e vieni degli agenti teatrali, dai virtuosi all'impresario e viceversa, dopo un diluvio di preghiere, di promesse e di condizioni, l'impresario riesce a mettere insieme la sua compagnia. E gli è un miracolo se, in compenso di tante fatiche, non fallisce a mezza stagione. Il piccolo impresario, seconda categoria, ma non va certo soggetto a tanti spasimi, a tante pene. Supponiamo che egli si trovi al Caffè Martini leggendo la Gazzetta dei Teatri. Tra il trionfo di un cantante, abbonato che già si intende, perché per i giornali teatrali trionfano soltanto i cantanti abbonati, e un fiasco di un altro non abbonato, egli legge la notizia che nella città di X si aprirà il teatro in occasione della prossima fiera e che la direzione ha già pubblicato il capitolato di appalto. Egli si reca subito da qualche amico cantante, da cui, promettendo in anticipazione una scrittura, si fa prestare i denari per il viaggio e un paio di guanti glacé. Vola alla città di X e abbocca coi direttori, stabilisce la dote e si fa dare un'anticipazione. Torna a Milano, scrittura quanti gli capitano sotto le unghie e da loro un piccolo acconto. Ritorna alla piazza con la compagnia, monta lo spartito, riesce a incassare il resto della dote e va in scena. Sopra 50 volte, perlomeno 49 lo spettacolo fa fiasco. La mattina susseguente alla prima rappresentazione, cantanti, coristi, suonatori, macchinisti, vestiaristi, attrezzisti e ballerini, messi in allarme, si recano in frotta dall'impresario per vedere se sta bene in salute alla saccoccia. Dov'è l'impresario? Grandio, l'impresario dov'è? Il sindaco e gli agenti municipali corrono a cercarlo per la città. Si affissa per le cantonate un avviso con cui si promette una generosa mancia a chi avesse ritrovato l'impresario, il quale con l'introito della prima sera e col residuo della dote in stretto incognito si è prudentemente ritirato. I virtuosi strillano per un giorno, gridano al ladro, all'imbroglione, ma in fin dei conti sono di buona pasta e se qualche tempo dopo hanno la fortuna di incontrarsi nel piccolo impresario, sono tanto generosi da compatirlo e da stendergli la mano. Non tutti però i piccoli impresari sono di questa risma. Rendiamo loro l'onore che si meritano. Ve ne sono di quelli che, è incredibile a dirlo, pagano persino due quartali. Voi mi direte che se la paga dei cantanti si divide in quartali e se i quartali, per la stessa etimologia della parola, sono quattro, gli impresari sarebbero tenuti a pagarli. Ma io vi risponderò che l'attuale crisi teatrale ha imposto di portare una modificazione, non più quartali, ma al pagamento dei medesimi. Perciò l'impresario che paga due quartali è già un galantuomo. Chi poi ne paga tre è una persona tanto rispettabile che i cantanti lo segnano a dito per la strada e il suo nome passerà certamente ai posteri. È scolpito a caratteri d'oro come tra le celebrità del teatro lirico. E finalmente un impresario che paghi tutti e quattro i quartali al giorno d'oggi è divenuto un mito. Pari all'araba fenice, che vi sia ciascun lo dice dove nessun lo sa. Se si arriva a trovarne uno, io conosco alcuni contanti i quali hanno risolto di imbalsamarlo e di metterlo nel museo civico per essere mostrato al pubblico come un oggetto di curiosità. www.redigio.it e la storia continua.